Le piante possono davvero aiutarci a capire e migliorare il mondo? Continuiamo il nostro viaggio e proiettiamoci in un possibile futuro più verde. Io sono Tessa Gelisio e questa è Cartoline dal Futuro, il podcast della Regione Emilia-Romagna con Stefano Mancuso, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Firenze e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Seconda puntata. Un domani possibile, Emilia-Romagna, anno 2024. Immaginiamo il prossimo futuro. Siamo nel 2024. Grazie alla campagna della regione Mettiamo Radici per il Futuro, il livello di polveri sottili nelle aree urbane ha segnato livelli stabili senza aumenti significativi. Il verde sta aiutando l'ecosistema regionale. Le piante ci stanno insegnando a vivere meglio. E dunque, così, professor Mancuso, possiamo davvero affermare che siamo all'inizio di un nuovo ciclo che noi abbiamo chiamato rivoluzione vegetale? E all'interno di questa rivoluzione, il settore green è un settore economico che sta diventando sempre più trainante, quindi possiamo parlare di nuovo capitale vegetale?
Beh, direi proprio di sì. Dobbiamo capire che le piante sono realmente una possibilità tecnologica per risolvere i nostri problemi. Noi siamo stati molto miopi nei confronti degli alberi e delle piante fino ad oggi. Abbiamo sempre pensato che la risoluzione ai grandi problemi dell'umanità, soprattutto quelli che riguardavano questi enormi problemi come il riscaldamento globale, sarebbero arrivati dalle tecnologie. Ma la tecnologia purtroppo non ci può aiutare da questo punto di vista. Sicuramente potrà aiutarci magari nel trovare delle fonti energetiche pulite, ma ci vorrà tanto tempo prima che davvero possiamo contare su questo. Intanto le piante sono una straordinaria soluzione. Quello che dovremmo capire davvero è che, ad esempio, piantare alberi è la maniera più efficiente per assorbire anidride carbonica, è la maniera più efficiente per assorbire le polveri sottili, è la maniera più efficiente per bonificare i suoli. Quindi tutti i suoli inquinati, tutto quello che noi, diciamo, normalmente abbiamo imposto all'ambiente, possiamo in qualche maniera risanarlo, sempre attraverso le piante. Lei parlava di una nuova rivoluzione vegetale, nuovo capitale vegetale. Bene, una delle possibilità che è stata realmente proposta per riassorbire una quantità significativa di anidride carbonica è quella di piantare 1.000 miliardi di alberi su tutto il pianeta nei prossimi 10 anni. Questa proposta è stata addirittura presa anche dall'ultimo G20 di Roma e messa fra le raccomandazioni finali. Ora, piantare 1.000 miliardi di alberi in 10 anni vuol dire piantare 100 miliardi di alberi l'anno, realmente richiede una nuova economia, una nuova filiera di produzione degli alberi, il luogo dove metterli, la loro manutenzione e tantissime persone che se ne prendono cura. Io davvero mi auguro che questo sarà possibile. Il mondo che mi augurerei di vedere nel futuro è proprio un mondo in cui una gran parte della popolazione, diciamo, vive in sinergia, in simbiosi con le piante e se ne prende cura e in questa maniera risolve la maggior parte dei problemi ambientali.
Gli alberi producono anche legno, che è una straordinaria
Sì.
materia prima, rinnovabile, utile per l'edilizia e
Certo.
l'arredamento. In questo modo, usando tanto legno, potremmo stoccare anche tanta anidride carbonica.
Questa è un'ottima domanda. Normalmente associamo, sbagliando, l'idea che tagliare degli alberi per farne del legno sia una maniera per aggredire la natura. Non c'è niente di più scorretto in questo. Le faccio solo un esempio. L'industria del cemento produce ogni anno un qualche cosa che va fra il 12 e il 15% dell'anidride carbonica totale del pianeta. Per capirci, l'intera Unione Europea ne produce solo l'8%. La Cina produce in un anno 100 volte più cemento di quanto ne utilizzano gli interi Stati Uniti. Questo è per avere i dati. Allora noi che cosa dovremmo fare? Invece dovremmo utilizzare sempre di più legno nell'edilizia, perché nel momento in cui noi utilizziamo un asse, un tronco, una trave nella costruzione dei nostri edifici, quello che di fatto stiamo facendo è che stiamo stoccando nei nostri edifici per i prossimi 100-200 anni dell'anidride carbonica. Ed è ovvio che deve essere così, cioè noi non possiamo immaginare che gli alberi muoiano e ricadano per terra, perché in questa maniera quell'anidride carbonica che hanno fissato verrebbe rilasciata di nuovo nell'atmosfera. Noi dobbiamo immaginare un ciclo virtuoso in cui gli alberi fissano l'anidride carbonica, fanno il loro meraviglioso lavoro e poi noi prendiamo questa anidride carbonica sotto forma di legno e la utilizziamo per i nostri fini in modo che funzioni per i secoli a venire.
Spendiamo qualche parola sui criteri per piantare nuovi alberi. Non è infatti possibile farlo in maniera indiscriminata, è importante seguire un metodo. Quindi, continuando così, anzi sperando di incrementare i numeri del rimboschimento, quali potrebbero essere gli scenari futuri? C'è un limite? Il rimboschimento deve operare poi anche in sinergia con altri interventi, dato che immaginiamo non possa essere l'unica strada e strategia adottabile, oppure sì?
No, sicuramente non è l'unica strada il risolvere un problema come il riscaldamento globale, che a detta unanime della scienza è il più grande problema che l'umanità abbia mai avuto nel corso della sua storia. Quindi di questo stiamo parlando, non di qualche cosa di piccolo cabotaggio. Beh, è chiaro che risolvere un problema di questa entità e di questa portata richiede una innumerevole quantità di soluzioni. Ognuno deve poter fare e deve attuare soluzioni diverse per risolvere un problema del genere. Da una parte dobbiamo ridurre le emissioni. Questa è una strada fondamentale. Purtroppo non ci stiamo riuscendo, o comunque diciamo ci stiamo riuscendo soltanto in parti limitatissime del nostro pianeta. E questo invece è un fenomeno globale, e quindi dobbiamo insistere da questo punto di vista. Dall'altra parte dobbiamo cercare di fare il possibile per assorbire anidride carbonica, certamente attraverso la riforestazione, ma ad esempio attraverso la protezione integrale delle grandi foreste.
Le primarie, quelle mai tagliate,
esatto.
Quelle non vanno assolutamente toccate.
Non vanno mai toccate perché ormai è chiaro che le foreste primarie, le foreste di grandi dimensioni, hanno una capacità di assorbire anidride carbonica che è molto più elevata di qualunque tipo di riforestazione noi possiamo mai mettere in atto.
E non solo, anche in termini di biodiversità, di servizi ecosistemici,
esatto.
Come la gestione dell'acqua, hanno dei livelli impareggiabili da nessun ecosistema artificiale.
Esattamente, cioè quando noi parliamo di difendere l'Amazzonia, ad esempio, così come ce ne sono altre 4 o 5 di queste grandi foreste primarie intoccate.
Sud-est asiatico.
Esatto, Nuova Guinea, ce ne sono. Dobbiamo immaginare che quella non soltanto è il luogo che assorbe la maggiore quantità di anidride carbonica, sono il luogo addirittura in cui si forma il clima del pianeta, cioè l'Amazzonia, questa è una cosa poco nota, forma le nuvole che poi daranno vita alla circolazione atmosferica del nostro pianeta. Le nuvole che arrivano e portano giù la pioggia in gran parte si formano grazie alla traspirazione di queste enormi masse di piante, di alberi che vivono nelle foreste primarie. E poi sono la casa della vita. Le foreste primarie sono il luogo in cui vive l'80-90% delle specie viventi. E uno potrebbe dire, vabbè, e chi se ne frega, vuol dire che queste specie scompaiono. E lì faremmo un errore enorme, perché a prescindere da qualunque valutazione di tipo etico, la vita di queste specie
la
è fondamentale.
Dipende da loro,
anche la nostra. La vita è una rete di connessioni, è come una rete da pesca. Ogni nodo di questa rete è una specie vivente. Ogni volta che ne scompare una, la rete si indebolisce e a un certo punto non serve più a nulla. E oggi noi sappiamo di essere nel mezzo di quella che è considerata la sesta estinzione di massa. Cioè abbiamo un tasso di estinzione delle specie che è dalle 1000 alle 10.000 volte più alto del normale. Una cosa stravolgente. Cioè, i dati sono impressionanti. Cioè, questo report pubblicato dall'Università di Cambridge nel febbraio del 21 sullo stato della biodiversità del pianeta che ci dice che dagli anni 70 ad oggi noi abbiamo perso la metà degli animali, cioè la metà, il numero. Oggi il 97% dei mammiferi presenti sul pianeta sono l'uomo e gli animali che noi alleviamo per la nostra alimentazione. L'80% degli uccelli sono pollame. Ecco, se vogliamo davvero mantenere una variabilità, una biodiversità, noi dobbiamo preservare come se fossero cose sacre le foreste primarie.
E le altre invece gestirle, piantarle,
certo.
utilizzare il legname, farne le industrie che poi le trasformano in case, in arredamento, stoccando l'anidride carbonica. Quindi quelle primarie non vanno assolutamente toccate, le altre vanno gestite per assorbire l'anidride carbonica e ottenere anche un'economia legata al legno.
Esattamente, proprio questo il punto. Cioè dobbiamo fare una differenza sostanziale fra le foreste primarie e le foreste piantate dall'uomo, che sono una cosa diversa. Noi normalmente associamo l'idea della foresta a un luogo, come dire, naturale, selvaggio, ma di fatto molte dei boschi e delle foreste italiane, ad esempio, sono come dei campi di mais, soltanto che invece che essere mais sono abeti o sono faggi o sono altre piante, ma sono state messe da noi. Noi le abbiamo messe lì in filari proprio per coltivarle e allora devono essere coltivate, devono essere mantenute. Un'altra cosa che possiamo fare è anche quella di prevedere una piccola quota ogni anno, incrementale, di aree, di terreni che devono essere mantenuti completamente liberi da qualunque attività umana, di modo che nel corso dei decenni possono andare a riaumentare le dimensioni di quello che un tempo erano delle foreste primarie, ci assomiglieranno, ma avranno più o meno la stessa funzione.
Io abito in una zona dove ci sono tantissimi pioppeti. Mi inquietano sempre un po', però, devo dire, questa monocultura arboricola. Non sarebbe meglio fare delle piantagioni policicliche, quindi piante che crescono in maniera diversa, variegate, che possono essere sfruttate in maniera diversa, ma che creano anche maggiore biodiversità e, se non erro, stoccano anche più anidride carbonica?
Ha perfettamente ragione. Le monocolture, dovunque siano, sono il male. Non vanno bene. Che si tratti di una monocoltura di grano, di mais, di soia, o che si tratti di una monocoltura di pioppo, è esattamente la stessa situazione. Questo è un tipo di agricoltura che non è sostenibile. Noi dovremmo immaginare, soprattutto per quanto riguarda la riforestazione, quindi le coltivazioni forestali, delle situazioni varie, che è qualcosa che possiamo tranquillamente fare, in cui invece che avere una sola specie ne abbiamo 5 o 6 o 10, e ripiantati gli alberi con gli stessi principi più o meno che noi troviamo nella distribuzione naturale delle specie. Per cui se prendiamo un ecosistema noi ci accorgiamo che ci sono due o tre specie che sono principali e che rappresentano il 60-70% dell'intera consistenza forestale, poi ce ne sono però tante decine che rappresentano il restante 30%. Non è difficile ricreare una questione del genere. Sarebbe molto più sostenibile, si ricreerebbero degli ecosistemi stabili in cui non soltanto ci sono delle piante, ma si ricrea anche, diciamo, una fauna.
Perché non tagli a raso.
No, assolutamente.
Tagli in base alla specie,
esatto.
Una volta quella, una volta quell'altra, quindi c'è sempre copertura vegetale.
Esattamente, cioè il taglio non viene più, diciamo, su grandi superfici, ma viene sul singolo esemplare.
Grazie professor Mancuso.
Piacere.
Cartoline dal futuro, ci vediamo in un futuro più verde?